122 Paolo dice: convertiti dunque la tua statua iniquità e prega al Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore.
A me era piaciuta questa frase che ha citato Vincenzo perché sembrava che se appunto Pietro parla in qualche modo per bocca dello Spirito Santo, quindi per bocca di Dio, si ritrovavano in queste le prime parole severe, in questa parola che lui gli dice. I due aspetti di Dio, cioè la misericordia e la verità, amore e giustizia, cioè da una parte la franchezza nell'indicare a Simone dove sta il suo peccato e dall'altra gli offre una via di uscita dalla sua situazione. Quindi questo invito alla conversione era poi quello che aveva detto a Pentecoste, a tutti quelli che avevano chiesto che cosa dobbiamo fare, quindi mi sembra che appunto per Simone la situazione non sia chiusa, ma appunto in base a queste parole sia una strada aperta.
Che è quello che ha appena detto Giovanni Paolo, vado al versetto 24, dove sembra appunto che Simone non ce l'abbia questa forza di pregare, sembra, e quindi chiede appunto a pregate voi per me, Signore, perché non mi accada di ciò che mi avete detto. Insomma, è interessante questo gioco delle parti tra appunto Pietro e il Signore.
Qui viene fuori il tema dell'ostacolo alla conversione, quindi il tema dello stato del nostro cuore rispetto all'avvenimento della parola di Dio. Quindi così, una parola che così mi ha messo così degli interrogativi, sul fatto che bisogna vegliare un po' su queste faccende perché possono tagliarci fuori in qualche modo, sono cose molto, possono essere molto potenti che ci possono impedire sostanzialmente. Ed è bellissimo questo colloquio, questo processo di conversione che avviene così, viene spiegato qui. Ho pensato anche una cosa, anche se forse non è tanto legata così al testo di oggi, che ci sono dei tipi di idolatria, quelle più materiali, che in qualche modo sono più facili da smascherare, come fosse quella di Simone il mago, diciamo. Quindi questo legame diretto con i soldi, insomma. E che ce ne sono di molto più insidiose, che sono quelle più spirituali, diciamo, più difficili da portare allo scoperto. Sì, il demonio ha diverse armi per impedire al nostro cuore di ascoltarmi.
Ma a me sono venute in mente un po' le cose che diceva ieri Celine, mi sembra che anche qua emerga che gli viene detto dagli apostoli di avere un rapporto diretto, convertiti quindi e chiedi perdono per l'intenzione del tuo cuore. Lui un po' rimanda a pregate per me il Signore, quindi mi sembra che ci sia una via che nessuno può, diciamo, non prendere, che è quella anche di un rapporto diretto e sincero e profondo con Gesù, per poter seguirlo, insomma. Mi sono venuti in mente, uno l'ho ritrovato, l'altro non l'ho trovato, però il brano in cui lui dice che chi vuole seguirlo deve rinnegare se stesso, e c'è anche un richiamo alle azioni che ciascuno fa, insomma. E poi l'altro testo era quando mi sembrava proprio un brano che ci spiegasse quell'altro testo difficilissimo del Vangelo che non ho trovato, dove lui spiega quando gli apostoli vanno per le missioni e quando qualcuno rifiuta il loro, che cosa devono fare. Quindi c'è comunque una, come diceva adesso anche Paolo, cioè c'è un aspetto della verità di Dio, che anche se fa male, anche se insomma non si può tacere, ecco. Insomma, la via del Signore deve avere anche questa via anche della verità, insomma, nella conversione delle persone.
Anche io mi sono un po' soffermata sul versetto 24, pregate voi per me. E confrontavo un po' questa risposta con quella invece seguita al primo discorso di Pietro, si sentirono compungere il cuore e chiesero agli apostoli che cosa dobbiamo fare. E penso che proprio sì, non si possa delegare proprio tutto, pregare voi per me, ma ecco, occorre anche un'iniziativa personale.
Sì, sempre collegata a questo versetto, in realtà mi viene un pensiero un po' discostante da quest'ultimo detto, insomma, nel senso che se a una prima vista mi poteva sembrare che lui chiedesse agli apostoli di pregare in virtù della loro potenza, magari, quindi no, riporre, loro erano più capaci, e poi erano capaci di gesti appunto come l'imposizione delle mani, la discesa dello Spirito, quindi chi meglio di loro poteva chiedere qualcosa per risolvere una situazione. Ho visto però qui nella Bibbia di Gerusalemme, in una nota, che alcuni testi aggiungono un qualcosa che invece darebbe, dipingerebbe la situazione, insomma, in maniera completamente diversa. Dicono alcuni testi che Simone non cessava di piangere nel fare questa richiesta, insomma, e quindi lasciano intendere evidentemente insomma, un atteggiamento ben diverso da parte di Simone. E questo mi ha fatto un po' pensare che è bello chiedere agli altri di pregare per sé, a parte che lo fa sempre anche il Papa, no? Proprio perché dal senso, insomma, della comunione fra i fedeli, fra chi crede, magari anche fra chi non crede, e può forse consentire di superare, cioè di superare o quantomeno aggirare o far fronte a quegli ostacoli a cui faceva riferimento Giancarlo, che molto spesso induriscono il cuore e non ti consentono a te di pregare, ma, e quindi proprio in questa occasione, che forse potrebbe essere la situazione di Simone, e in questa occasione viene in aiuto importante magari la preghiera degli altri.
A me sembra che al versetto 21, dove si dice che Pietro dice non hai nulla da spartire né da guadagnare, si parli della parte e della sorte, quella che appunto veniva gettata per avere l'eredità. Mi sembra che queste due parole siano preziose anche perché
ricordano due cose, ricordano la spartizione della terra che appunto Israele riceveva tutta gratuitamente in parti e in sorte, in eredità, quindi non con degli acquisti, e quindi mi sembra sì, che questa risposta sia appunto legata al fatto di come lui l'ha chiesto, ha chiesto di comprare, invece, visto che il modo per ottenere è diverso, non ci può stare questa richiesta. E quindi ho visto che queste due parole sono anche nel momento della divisione delle vesti di Gesù secondo Giovanni, perché una parte viene divisa e la tunica viene si getta alla forte. E anche lì la gratuità è estrema, perché appunto Gesù sta morendo e appunto dà proprio tutto. E quell'altra cosa, forse sempre perché appunto avevo in mente l'Esodo e Israele, e mi ha colpito quel versetto 23 per dire la sua situazione grave, e si parla di fiele e di amarezza, e questo essere legato, di avere dei vincoli. E così mi sono venute in mente le acque di Mara che erano appunto amare e che appunto il legno può rendere dolci. E ho visto, cercandole, che sono proprio subito nel capitolo 15, quindi nella stessa, in breve tempo vengono liberati dalla schiavitù e dall'amarezza delle acque. E quindi vabbè, il discorso è un po' in sospeso, non si capisce come finisce per Simone, però questa potenza della vicenda pasquale appunto mi fa sperare.
La richiesta al versetto 19, rivolta da Simon Mago a Pietro e a Giovanni, è la richiesta del potere. Datemi questo potere, cioè in particolare si riferisce al potere di dare lo Spirito Santo per mezzo dell'imposizione delle mani. La parola utilizzata, potere, exousia, è una parola molto importante anche nel Vangelo di Luca. Pensate che la prima ricorrenza è quella in cui il diavolo, nella prima tentazione a Gesù nel deserto, gli promette: ti darò tutto questo potere e la loro gloria se prostrandoti mi adorerai. E dunque le altre ricorrenze sono invece tutte molto positive: il potere che Gesù adopera di fare del bene, di liberare dai demoni, di proteggere dal male, un potere che egli trasmette, lo trasmette ai 12, lo trasmette ai 72 discepoli. Questo potere è il dono di Dio, così lo chiama Pietro al versetto 20. Hai pensato di acquistare con denaro il dono di Dio. Quindi è lo Spirito Santo il dono di Dio. Ricordiamo quest'anno il dialogo di Gesù con la donna samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio. Ma nel Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli il dono di Dio è proprio la promessa data da Gesù agli Apostoli dell'effusione dello Spirito. Il potere di imporre le mani e di trasmettere il dono di Dio Simon Mago pensa di poterlo gestire, acquisire col denaro, di poterlo comperare. È una tentazione evidentemente molto forte, ricorrente nell'animo umano, assolutamente presente nella storia secolare della Chiesa, della comunità cristiana. Pensare che il dono di Dio si possa comprare, vendere, con questo evidentemente si mina l'essenza del dono di Dio, perché il Vangelo stesso, la comunicazione del Vangelo, la buona notizia, è dono che non si può rendere merce, non si può comperare e vendere. Per essere efficace, per essere potente, per essere puro, questo dono deve restare dono. Tutte le volte che il dono si trasforma in possesso, si sciupa, si rende inefficace il potere del Signore e tutto diventa sterile. Dunque la tentazione di Simon Mago è una tentazione importante, non è una tentazione passeggera e qualunque. Si ritrova qualche cosa di questo incontro difficile tra Pietro e Giovanni e Simon Mago in un altro racconto degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, in una delle prime tappe del viaggio missionario di Saulo e Barnaba. Si trovano in un'isola a Pafo e incontrano un mago che si chiama Bar Jesus, detto Elimas, il mago, e anche lì c'è una forte invettiva da parte di Paolo questa volta, e la questione è sempre quella. È un passo importante per il nostro passo di oggi, perché viene ripreso un aggettivo molto raro nel Nuovo Testamento, che è quello di cui ci parla il versetto 21. Il tuo cuore non è retto davanti a Dio. E Paolo dice a Elimas il mago: quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? E poi c'è una pena: quell'uomo diventa cieco per un po' di tempo. Dunque anche il raffronto tra i due racconti è piuttosto impressionante. Paolo, in una delle sue prime uscite da cristiano missionario, appare molto più severo, molto più duro di Pietro, in rapporto a questo problema del dono di Dio che diventa una merce. Il tuo cuore non è retto davanti a Dio. E così dice Pietro, e questa rettitudine richiama direttamente la prima predicazione di Giovanni Battista, secondo i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, quando viene ripreso il passo di Isaia: rendete diritti i sentieri del Signore. È quello che Giovanni Battista dice alla gente che va da lui a farsi battezzare. Ed è quello che appunto Pietro qui lamenta: il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Parla direttamente al cuore di Simon Mago, e di nuovo subito dopo parla del pensiero del cuore, se mai possa essere rimesso questo pensiero, questo sospetto, questo dubbio del cuore, alla fine del versetto 22. Simon Pietro non è violento, parla al cuore di Simon Mago. Un po' diversamente da quello che abbiamo visto nello stesso Pietro verso Anania e Saffira, perché in fondo anche lì c'era una questione relativa al possesso, all'avidità. Ecco, mi pare che questa parola sia una parola che ci possa far bene oggi. Pensare che il Signore guarda, vede il nostro cuore, lo conosce, sa quanti dubbi, quanti turbamenti, quante ombre vi sono racchiuse, conosce il pensiero del nostro cuore, le nostre tentazioni, le vie storte del nostro cuore. Ci richiama a trovare la rettitudine profonda del cuore. Convertiti da questo male, prega il Signore. Pare una serie di indicazioni molto forti di cui oggi possiamo fare tesoro.